situazioni ad oggi, salvo in un caso che mi piacerebbe fare, perché comunque non sta in questo anno, per cui diamo la parola a livello di esercitazione, sempre di parlare del modo di convertire le informazioni da un canale analogico a un canale digitale e viceversa, i cosiddetti convertitori analogico digitale oppure digitale analogico, perché tramite queste due tipi, queste due categorie di dispositivi, noi mettiamo in comunicazione, riusciamo a avere comunicazioni di due mondi, il che può dare la scuola a tutta una categoria di dispositivi. Perché allora a voi interessa la progettazione digitale? Non perché in futuro, quando andrete a lavorare, dobbiate progettare dei sistemi digitali. Quello diciamo che è un'attività che a un certo punto si scontra con problemi di tipo elettrico e elettronico, che noi qui non toccheremo se non in minima parte, giusto per avere un'idea, ma ci guarderemo bene ad ascoltare e soprattutto ad aspettare il sogno. Il fatto è che in realtà ciò che noi vediamo, quello che interessa sono i concetti che stanno alla base di questa progettazione dei sistemi digitali. Perché? Perché poi questi concetti li incontreremo un po' dappertutto. Considerate il caso delle macchine a tastini, che poi sicuramente da quel prodotto è già conoscete. Quando voi chiamate che sono 183 e sentite una voce che vi dice se vuoi fare questo prelievo, se vuoi fare quell'altro prelievo, a parte il fatto che prima o poi si fa, ma tutta quella procedura è una macchina statica. La macchina che sono visto si trova in un certo stato e reagisce in un certo modo a un certo input di allora, questo è cosa significa? Tutte le idee. Chiaramente, quella macchina dispositiva è ovviamente, visti i tempi che corrono, la realizzazione software. Ciò non toglie, tuttavia, che i mezzi per costruire questa macchina, per ottimizzarla, per gestirla, siano esattamente gli stessi metodi che noi dovremmo avere. Secondo voi, la presentazione del sistema digitale, dal punto di vista metodologico, è molto simile a quella che si incontra poi nella presentazione del software, ma io cercherò, quando possibile, di evidenziare le analogie, le forti analogie, oppure il testo, che non mancano, tra la presentazione del sistema e la presentazione del sistema software. Quando voi fate da software un accesso a un database e cercate soltanto i record che soddisfino a certe condizioni ma che non soddisfino ad altre e così via, voi state realizzando una funzione combinatoria in un certo numero di variabili, dove le variabili sono le caratteristiche che voi state dando. Bene, chiaro che quando questa funzione diventa complessa potrebbe esserci la necessità di ridurre o di provare questa abilità. Bene, le tecniche che si usano sono esattamente le stesse di quelle che noi stiamo qui. Quindi cambia soltanto che noi in pratica andiamo ad affrontare dei concetti, poi che si lavori su elettronica, che si lavori su software, cambia l'implementazione, la realizzazione di questi. Ma i concetti che stanno alla base sono identici. E credo di avere sempre presente questo. Qui daremo sia nozioni, daremo molte nozioni. Cercate di astrarre le nozioni, vi servono solo per superare le tasse. Dopodiché, quando dovremo andare a utilizzare, avete un libro che avete cercato, se anche non per il tasso. Quello che deve restare sono i concetti che ce l'hanno trovato, che unificano e integrano. I concetti difficilmente li trovate, perché li ritrovate da voi stessi, utilizzando e applicando questo. Questi concetti sono ciò che vedete restare anche dal scorso anno. Poi sono concetti che vi aiuteranno in tutto il resto della vita lavorativa. Che non so. digitale si possono dividere in due grandi categorie. Sistemi combinatori, sistemi combinatori sono quelli in cui chiaramente il sistema si interroga in qualche cosa di altro, un ingresso, un vettore di ingresso e un'uscita o un vettore di uscita. I sistemi combinatori sono, come già sapete, quelli in cui l'uscita dipende solo ed esclusivamente dall'ingresso. Ogni volta che cambia l'ingresso può cambiare l'uscita, ma in maniera deterministica e ripetitiva. Tutte le volte che viene applicato quello stesso ingresso avremo sempre e soltanto quello stesso uscita. Viceversa, i sistemi sequenziali sono quelli che sono dotati di una qualche forma di memoria all'interno, cioè mantengono memoria della storia precedente del sistema, codificando, diciamo, tutta questa storia precedente in un qualche cosa, un'entità che noi conosciamo sotto il nome di stato. Di conseguenza, l'uscita del sistema sequenziale, cioè lo stato, dipenderà non solo dall'ingresso applicato in quel momento, ma anche dallo stato in cui si trova. Noi ci occuperemo per prima cosa delle combinatorie, quindi vedremo un po' qual è la fase di logica su cui si appoggia, e quindi inizieremo il corso con l'altro per voi. Dopodiché vedremo, parleremo della funzione combinatoria, di come può essere descritto il comportamento del sistema combinatorio, vedremo il modo di rappresentare e minimizzare questo sistema nell'ottica poi di una nuova realizzazione, altro che la stessa, ma anche solo. Dopodiché vedremo nel merito dei dispositivi digitali del fatto, ossia le porte logiche, il multiverso, il vettore, il multiverso. A questo punto parleremo di dispositivi combinatori piuttosto che senza logica, non dispositivi. Vedremo, ci faremo soltanto un'idea di come sono fatti dentro, perché questo ci fa comodo nel momento in cui dobbiamo andare a usare, e questo è un concetto generale. Perché un informatico dovrebbe usare gli altri? Anche soltanto in un non è molto semplice, perché a seconda della nave che voi andrete a intraprendere sul lavoro, potreste avere la necessità di dover interagire da software, dover interagire fortemente con l'altro. Per esempio, una persona che scrive un device drive. Una persona che scrive un device drive, che so, per una scheda linea, non può non sapere qual è l'architettura di questa scheda linea. Non necessariamente a livello elettrico, che scriva, che è abbastanza poco, ma sicuramente a livello strutturale. Cioè, quante porte ci sono, come stanno allocate, in quale ordine delle volete uscire, quanto tempo devo aspettare, che cosa che può succedere. Allora, è chiaro che in caso di questo genere una adeguata conoscenza dell'architettura di quell'hardware è indispensabile per poter scrivere un software di più. Secondo caso, e questo è ciò che noi vedremo alla fine, quando parleremo di sistemi sequenziali complessi, ossia dei sistemi essenzialmente basati su microprogrammi, allora lì in quel caso noi dobbiamo, l'obiettivo è creare un linguaggio di programmazione che sia specifico per un standard strutturale. Secondo, scrivere il relativo programma. È chiaro che a questo punto, poiché il linguaggio è il linguaggio, è la struttura di quel software che noi chiameremo firma in questo caso. Nel caso in cui sia del software specifico per un dato sistema digitale e residente sul sistema stesso, è chiaro che in quel caso lì sarebbe assurdo, per esempio, di scrivere quel film senza nulla conoscere, per esempio, che esso e rifiutare. Così come sarebbe assurdo pensare di poter creare quelli in grado di adottare questa senza conoscere la parola. Queste sono essenzialmente le due ragioni che rendono necessario che voi sappiate di fare la sua di questo lavoro. Chiaramente non è il retorico che può fare un retorico. Il retorico ovviamente deve calare molto di più alla parte elettrica ed elettronica della cosa, quindi transitori, disturbi e così via, impedenze. Noi non ci occuperemo di queste cose, salvo molto di poco. Diciamo che la seconda parte a questo punto si occupa di reti sequenziali, quindi ricominceremo con le macchine autodefinite e parleremo di macchine sequenziali asincrone, ossia quelle in cui lo stato può variare ad ogni momento, e le reti sequenziali sincrone, ossia quelle in cui lo stato può variare soltanto a istanti predeterminati e fissati da un segnale, secondo quello chiamato COP. Quindi in pratica è un rifacimento di ciò che è risposto che la tecnologia ha fatto, solo adesso è un po' più sistematizzato, senza avere tra i piedi il giudizio di salute. A proposito, in termini di linguaggio di programmazione, voi quale linguaggio di programmazione conoscete? Attendo che siano adatti per quello che vuoi, non parlate di Java, in Java non si può più parlare. In Italia, o una qualche forma di assenza, oppure un linguaggio cinese, così è meglio. C'è qualcuno di voi che non conosce nessuno di questi due, una forma di rete combinatoria, nessuno di questi due linguaggi. Ma non è un problema, anche perché diciamo, in genere semmai nei nostri compiti scritti verrà fuori la necessità di scrivere un software, ma un software unico sarà essenzialmente di scrivere un software, leggere la porta e organizzare un formulario degli altri, così siamo anche per esempio per il 32, cioè la mia idea è questa. Se non ci sono molte persone che non conoscono assolutamente nessun linguaggio di programmazione adatto, allora mi posso anche permettere, no, di proporre dei compiti di esame che richiedono un minimo di software, quindi per progettare anche sistemi stand-alone, quindi isolati, che questo non produce di più, sistemi che invece, così come la gente siano a servizio di una sistema. Essendo a servizio di più, chiaramente c'è la necessità di scrivere un minimo di linee di software. Adesso, è chiaro che questo software sia esso scritto in assenza, sia esso scritto in linguaggio C, perché ci interessa il tempo. L'importante è riuscire a scrivere. No? Per cui, se mi pare che non ci sia nessuno che non conosca nessuno di questi due linguaggi, però a questo punto la cosa, se non altro per il momento in cui è ipotetica, comunque ma che non si può fare. Dopo le macchine asincrone saremo le macchine asincrone, daremo, se ci rimane tempo, qualche tempo, qualche più di tanto, se sono le macchine impossibili, anche perché al giorno d'oggi sono pochissime usate. Sono oggi, diciamo, sono usatissime le reti e le macchine sincrone, però soprattutto nella costruzione dei CPU all'avanguardia, c'è una nuova tendenza a tornare alle macchine sincrone, alle macchine facili, per tutta una serie di ragioni. La ragione fondamentale, una delle ragioni fondamentali, è che con la complessità di integrazione, ossia con l'aumento rapidissimo del numero di componenti che sono gestiti nel sistema, Cristo oggi confermo che da un punto nato nello stesso libro il proprio libro come tante parti e per due parti diciamo i circuiti che stanno in questi due punti non sono per il fatto tenete conto che un nano secondo è il tempo che impiega la luce a percorrere 30 minuti. La corrente elettrica si propaga a velocità inferiore a quella all'interno di un conduttore. Quindi possiamo dire che in un nano secondo percorrerà non 30 millisievert ma almeno 10. Quindi non si va molto oltre. Questo significa che un nanosecondo corrisponde a che cosa? A un gigahertz, che è di frequenza. Nelle moderne CPU, che ormai vanno anche oltre i 3 gigahertz, considerate un attimo cosa succede a questo segnale di gioco. Se io con un gigahertz impiego, se io nel periodo di frequenza, nel periodo di corrispondente a un gigahertz, se occorro 15 centimetri, in 3 GHz ho percorso 5 centimetri. Quindi diventa significativo il ritardo del clock da un punto all'altro del 5 e questo può creare problemi. Quindi, secondo voi, vista la notevole quantità di dispositivi che hanno bisogno di questo clock, il segnale di clock deve essere generato con una potenza notevole. E quindi questo segnale viene sprecato energie anche per pilotare circuiti che magari in questo momento non funzionano, non fanno nulla di significativo. Però per evitare tutto questo si sta, diciamo, c'è una tendenza a tornare alle macchine asincrone, quindi a circuiti privi di clock che quindi operano, commutano soltanto quando devono commutare. In questo modo, primo, è possibile aumentare la velocità perché non siamo più legati ai tempi di propagazione. Secondo, possiamo fare in modo, questo abbiamo tempi di questo genere che vedremo anche qui, fare in modo che un circuito cominci a lavorare non appena l'altro è pronto. Se abbiamo due circuiti in cascata, nel caso di circuiti pilotati da un clock, all'arrivo del clock questo circuito comincia a eseguire le sue operazioni e anche se il risultato è già pronto parecchio tempo prima dell'arrivo del pronto successivo del clock, il secondo circuito rimane inattivo aspettando solo il clock. Se invece le macchine sono di tipo asincrono, allora non appena questo circuito ha finito può informare il successivo in maniera che questo parta immediatamente senza aspettare che arrivi. Perché il clock ovviamente deve essere calato sul circuito più lento. Comunque, queste sono le cose che poi avevo promesso di mascare. No, era soltanto per sottolineare l'importanza che hanno le macchine. Chiuderemo, come già detto, con i sistemi di dati complessi, cioè quelli basati sull'intero programma. E forse la parte che meno di tutti avete toccato la laboratorio. Mentre invece il sistema di dati sull'intero complesso è la soluzione più adottata, perché è la più comoda, la più precisa e, possiamo certi versi, quella che richiede anche il minor numero. Per di più, essendo il funzionamento del sistema basato su un programma, direi su una linea, significa che se io mi accorgo di errori, di comportamenti, oppure dopo aver completato il progetto A desidero modificare da qualche orario il comportamento del sistema, una architettura di coordinate che si muove diventa il sacchetto più grande rispetto a quello di questo tipo. Non è vero nel normale sistema di operazione decimale della Questo ci è familiare. Ma questa è una novità. Accanto a queste tre, diciamo, proprietà delle operazioni, che sono operatori di tipo binario, di più è perso un operatore di tipo binario, quindi è questo tipo di operazione. Ci sono ancora altre due proprietà fondamentali. Prima, il numero 4 del nostro elenco. Esistenza di un elemento neutro per ciascuna delle due operazioni. Quindi l'elemento neutro per l'attenzione, che noi indichiamo simbolicamente con lo zero. L'elemento neutro con lo zero significa che in esistenza dell'elemento neutro. Io è che esiste un elemento particolare, che noi identifichiamo con il simbolo zero, ma che nulla ha a che fare con zero tale che x più 0 è identicamente uguale a x. Così come esiste un elemento, non necessariamente esiste, esiste un elemento dell'insieme S, in particolare questo elemento che noi indichiamo con simbolo 1, lo simbolo 1, che si comporta l'elemento neutro per l'operazione del solo. Per 1 che vuole fare. Infine, quinta e ultima proprietà, esistenza del complemento tra le cose. Cosa significa? Significa che per ogni elemento di funzione S, quindi per ogni X appartenente a S, esiste un elemento che noi indichiamo con x negato, chiamato complemento di x, tale che x più x negato, quindi qualunque elemento dell'insieme, più il suo complemento da elemento neutro per la moltiplicazione. Analogamente, x per x uguale a 0, elemento neutro per la moltiplicazione. Quindi vedete, fin qua non c'erano molte relazioni incrociate tra tradizioni da farci sopra e prodotto, dando un caso del qui invece c'è un intreccio. L'operazione di somma a che fare con l'elemento neutro, l'operazione di prodotto a che fare con l'elemento neutro. Questi possono essere considerati assiomi. Non è vero, perché è possibile dimostrare che alcuni di questi possono essere ricavati da altri. Ma è una cosa non ci riguarda. Diciamo, questa è la tipica formulazione della definizione dell'algebra. Diciamo, perché non ci dobbiamo limitare soltanto al caso 0,1? Un esempio di algebra del buco con più di due elementi è quello in cui l'insieme S è costituito, attenzione, dall'insieme di tutti i sottinsiemi di un insieme rapportato. Per l'insieme I è costituito dai due soli elementi A e B. E la sostituzione della 3, mi ha detto, quindi mi ha dato la 0,1, per esempio. Allora, a B e C, quali sono i possibili, tutti i possibili sottinsiemi di questo? Intanto quanti sono? Rotta, se il mio insieme è di cardinalità, è cardinalità è il numero di elementi per questo insieme. Se l'insieme di cardinalità è N, insieme di tutti i suoi sottinsiemi, che si chiama insieme potente, allora la cardinalità dovrebbe essere la N. Quindi nel nostro caso avremo il nostro insieme S, insieme di tutti i sottinsiemi, allo schermo, insieme potente, allora otto elementi. possiamo elencare i sottoesempi costituiti ciascuno da un solo elemento. Quindi avremo A, B, C. Dopodiché dovremo elencare i sottoesempi costituiti da due elementi. Quindi avremo A, B, A, C, B. E infine il sottoesempio di X costituito in proprio. E quindi sottoinsieme costituirà questo il nostro insieme di supporto è un ente per cui, quindi vedete, un insieme da 8 elementi che costituisce un angolo di cui non appena noi identifichiamo l'operazione di somma con l'operazione di unione tra gli altri. L'operazione di valore con l'operazione di interdizione della vita. Siamo verificati gli assoluti che chiaramente la compatibilità si va a fare con il l'operatore di unione del che è associatività, questa cosa, distributività. Cosa vuol dire? Se io eseguo l'unione tra un elemento di S e l'intersezione di due elementi, il risultato equivale all'intersezione delle due elementi. Questo si può verificare facilmente, per esempio, con un diagramma. Adesso risposto per questo. Quello che è importante invece sono due ultimi. L'elemento neutro per l'addizione, ossia per l'unione, cos'è? È il zero vuoto. Infatti, qualunque elemento di messo in unione con il zero vuoto, fornisce anche lo stesso elemento di viene. Analogamente, a che cosa corrisponde l'elemento di numero di colore? Questo è l'equivalente del nostro zero. A cosa corrisponde questo 1? Corrisponde a quest'altro. Insieme all'elemento che contiene tutti gli elementi. E questo fa l'elemento del nostro elemento. Vedete infatti che io metto in intersezione un qualunque elemento di X con questo, il risultato sarà il complemento. A questo punto è definito. Come facciamo a definire per ciascuno di questi elementi di il rispettivo complemento? Il complemento è che vuoto sarà questo. Quindi questa è la relazione indotta dal complemento. Questo elemento è il complemento di questo e viceversa della commutatività. Poi chi è il complemento di A? Questo è di C. Chi è il complemento di C? A C. Che è il complemento di G? Abbiamo trovato per ciascun elemento insieme, questo si può voler insieme, abbiamo trovato il complemento di questo complemento. È facile verificare che è un questa cosa significa che un elemento di S e il rispettivo complemento sono sottoinsieme di più. Nella coppia elemento complemento non ci sono mai quindi possiamo dire che l'insieme potente è un insieme dotato delle operazioni di unione che ci sarà il livello di Joule in questo caso a coppia. risposta è no. Non lo dimostriamo qui perché potrebbe capitare. Basta far vedere che non tutti i genitori possono scegliere. Oh, da queste azioni seguono alcune leggi che per noi, diciamo, diventano di interesse non solo teorico, ma soprattutto pratico, perché ci serviranno fuori praticamente ogni momento. La materia va sintetizzata, realizzata e minimizzata nel nostro giudizio o massimo per un caso. Prima però di passare a esperienze di questo evento così grandi, quindi opposizioni che sono tutte derivate da questo, osserviamo una cosa. Vedete che c'è una perfetta simmetria tra gli assiomi della colonna di vista e gli assiomi della colonna di destra. Non so, io posso passare da un'azione della colonna di sinistra al corrispondente azione della colonna di destra, a patto di sostituire l'operatore più con l'operatore e a patto di sostituire l'elemento neutro interno con l'elemento. Vedete? In base a queste regole io potrei limitarmi ad elencare soltanto lo stesso numero di sinistra, perché gli altri li ottengo per dualità. Tenendo in considerazione la dualità, questo diciamo, ci permetterà di evitare di duplicare le dimostrazioni e quindi ci potremo limitare a dire per dualità, ma neanche per il nostro. Così come la dualità risulterebbe pesantemente quando si tratterà di andare a utilizzare le nostre reti combinatorie, o insomma il prodotto, oppure il prodotto di sfida. Il passaggio da una all'altra, la rappresentazione che può avere, avviene puramente per dualità. Allora, la prima legge è la legge di assorbimento, diciamo il numero 6. Queste leggi, in maniera più o meno esplicita, le troveremo poi tutte in assoluta, quando andremo a manipolare la forma delle dimensioni. Legge di assorbimento dice che x più x è uguale a x, e per dualità x squared x è uguale a x. Come si fa a dimostrare? Non può segnare in due punti. Allora io posso moltiplicare membro, abbiamo fatto la x più x. Sfruttando questa proprietà posso scrivere l'esistenza dell'elemento neutro, posso scrivere x più x per 1. Quindi trasformo questa espressione, l'espressione di partenza, in questo modo. Dopodiché è usato la proprietà di 4, passiamo 4. Adesso 1 e passiamo 5, però posso sostituire così. Quindi posso scrivere x più x per x più x negativo. Ma adesso si può modificare la proprietà di questo. E quindi mi ritrovo che x moltiplica, siamo così negativi, x moltiplica x più x negato. Può applicare la forma questo diventa x più x negativo. autorità, posso dimostrare anche quell'altro. Seconda. X più 1 è uguale a 1. Ricordo che 1 è l'elemento neutro per la vita. Analogamente per qualità avrò x meno 0 uguale. Come faccio a dimostrare questa? Utilizzo questa sera. Quindi al posto di 1 sostituisco x più il primo.
Thank you.
questa la posso scrivere come
Thank you.
arrabbiati?
E noi attendiamo di essere.
Questo deve essere un aiuto.
Secondo l'azione che
allo stesso modo affinché esso possa essere deve fare anche l'altro. Yeah.